Sì, allora, io ho scritto questo articolo che è stato una delle cose più faticose che mi sono mai trovato a dover scrivere perché mi sono inoltrato su un terreno che anche lì ho definito melmoso, nel senso che mi sono dovuto imparare acronimi e scontrare con concetti di finanza e di mercati con cui non sono assolutamente abituato a trattare, però che ho considerato che fosse importante affrontare. Perché in qualche modo ho messo in relazione una serie di trasformazioni nel mercato dell'abitare avvenute in Spagna negli anni in cui io ho abitato molti anni lì, ho fatto parte dei movimenti per l'abitare lì e diciamo, mi sono trovato, diciamo, ho conosciuto bene la resistenza agli sfratti, la lotta contro gli sfratti, gli sgomberi degli anni, diciamo, del ciclo precedente e comparandolo con quello che potrebbe star succedendo in questo momento in Italia. Ora, la cosa essenziale è che in Spagna le trasformazioni del mercato immobiliare sono diventate chiare soltanto molti anni dopo ed è adesso che i sindacati inquilini, i sindacati degli abitanti, le organizzazioni più attive in questo momento contro gli sfratti e contro gli sgomberi, è solo adesso che stanno cominciando a mettere insieme i pezzi di quello che è successo dopo la crisi economica. Chiaramente c'era già chi lo seguiva e chi lo capiva, però non c'era una conoscenza generalizzata di quello che è successo. Lo riassumo brevemente, come ho fatto nell'articolo, e cerco di suggerire come potrebbe succedere una cosa del genere o come potrebbe star succedendo una cosa del genere anche qui in Italia. Mi sentite?
Sì, ti sentiamo.
Perfetto. Allora, io parto da una serie di ricerche, diciamo anche divulgative, fatte da un paio di persone che fanno parte dei sindacati abitanti spagnoli, in particolare Jaime Palomera del sindacato inquilini di Barcellona, Javier Gil del sindacato inquilini di Madrid, e un altro, diciamo, giornalista, divulgatore molto bravo che si chiama Manuel Gavarre, che ha scritto questo libro Tocar Fondo, da cui io ho ripreso il titolo, in cui sostanzialmente spiegano che dopo la crisi del 2008 in Spagna è esplosa una nuova bolla immobiliare, cioè come risposta alla bolla immobiliare dei mutui è scoppiata la bolla degli affitti, per cui gli stessi attori economici che avevano speculato sui mutui, a un certo punto hanno iniziato a speculare sugli affitti, aiutati in questo dallo Stato e dalla banca e dalla Commissione europea. Sostanzialmente attraverso un meccanismo che poi lo spiego nell'articolo, è inutile che qui lo riassumo, però in cui sono stati prestati 50 miliardi di fondi pubblici allo Stato spagnolo, che li ha usati per ricomprare tutte queste case, diciamo, pignorate, i cantieri abbandonati, tutti i residui, no, tutto il cadavere della crisi economica, della crisi immobiliare 2007-2008, solo che, pur essendo state comprate con soldi pubblici, non sono state nazionalizzate, non sono state trasformate in case popolari o vendute, magari scontate agli inquilini o alle persone che ne erano state pignorate, no? Ma sono state svendute ai grandi fondi immobiliari internazionali, che sono questi nuovi attori del capitalismo immobiliare globale che hanno un potere che possiamo dire 100 o 1000 volte superiore a quello delle banche che dominavano prima il mercato della casa, per cui questi grandi strutture, i più famosi sono Cerberus e Blackstone, che sono sostanzialmente enormi fondi immobiliari legati al Partito Repubblicano degli Stati Uniti, che hanno costruito una rete di alleanze politiche. Per dire, il rappresentante di Cerberus in Spagna è José María Aznar, cioè hanno una potenza nel rapporto con lo Stato incredibile e un capitale che è incomparabile anche con le più grandi banche spagnole. Sostanzialmente questi fondi hanno ricevuto hanno potuto comprare a prezzi stracciati questo capitale, questa enorme quantità di case, 250.000 immobili, coprendo, a differenza da quello che hanno ricevuto le banche e come l'hanno comprato loro, con i soldi dell'Unione Europea. E questo è stato fatto tutto attraverso un meccanismo di una cosa che chi si occupa di finanza conosce bene, si chiama Bad Bank, cioè un fondo incaricato proprio di disfarsi di questi crediti deteriorati che erano quelle case, no? Allora, il risultato è che questa Bad Bank è fallita, essendo diciamo strutturata come società privata, può fallire senza creare sostanzialmente conseguenze, e il suo fallimento viene coperto con soldi dello Stato spagnolo, che copre il prestito dell'Unione Europea, sostanzialmente con soldi pubblici, con 50 miliardi, in questo caso 40 miliardi, perché 10 miliardi l'hanno recuperato. È stata coperta la svendita del patrimonio, di questa enorme quantità di case, praticamente del patrimonio immobiliare dei cittadini, al capitale internazionale.
Sì, però, che immaginiamo l'avrà reimmesso sul mercato con prezzi sicuramente diversi da quelli con cui l'ha acquistato.
Sotto forma di affitti, perché nel frattempo lo Stato spagnolo ha fatto una serie di trasformazioni, diciamo, legislative che rendevano molto redditizio il mercato dell'affitto, tipo togliendo le tasse. Tu paghi il 20% di tasse se apri un negozio e non paghi nulla di tasse se apri una società che affitta immobili, che compra immobili e li mette in affitto, per attirare gli investitori, no? Per attirare questi investitori. Per cui tu ti trovi in questa situazione pazzesca, dalle stesse case da cui la gente le stesse case pignorate dalla gente sfrattata nel 2008, 2010, 2012, ora vengono messe in affitto, gli affitti vengono dai grandi fondi che le hanno comprate, passati a piacimento, e naturalmente i fondi hanno molto più potere di lobbying sullo Stato, al punto che sono riusciti a finire il blocco degli sfratti. Per cui in questo momento a Barcellona stanno gli sfratti spropositata, molti di case private, ma anche posti occupati, centri sociali. Ieri è stato sgomberato un posto storico, una casa occupata storica del quartiere di Sant'Andreu, oggi un altro sgombero a Nou Barris, è un continuo. Io conosco più Barcellona, ma Madrid è la stessa cosa, è un massacro a livello di sfratti e sgomberi, e la controparte non è più nell'epoca, diciamo, in cui ci stavo io, quelle piccole immobiliari, grandi immobiliari locali, quella famosa era Nunez y Navarro, anche Sacresa, Metropafesa, sono mostri immobiliari ma locali. Adesso la controparte è una delle fortune più grandi che è Goldman Sachs, cioè Goldman Sachs ha acquisito 2700 case del comune di Madrid.
Un gigamostro sostanzialmente. Scusami, nell'ultimo pezzo si è sentito male un tratto, potresti ripetere che ruolo hanno avuto questi fondi nel non prolungare il blocco degli sfratti?
Ah, questa è un'altra cosa molto interessante che è successa in pieno lockdown, nel, diciamo, quando eravamo tutti terrorizzati su cosa stava succedendo negli ospedali, su come proteggerci dal virus, eccetera eccetera, l'ex sindaco di Barcellona, Joan Clos, famoso per il macellaio di Poblenou, insomma famoso per questi sventramenti, questa svendita pazzesca di quartieri interi, socialista, ha annunciato la creazione di una nuova associazione di proprietari, la ASVAL, che si proponeva di difendere i piccoli proprietari dalle conseguenze della pandemia. Ci è voluto un pomeriggio a capire che si trattava di un'operazione architettata da Blackstone, Cerberus e i loro rappresentanti in Spagna, per costruire un blocco, una lobby potentissima, con rappresentanti politici, con di dietro, con capitali inimmaginabili per prima, con questa faccia visibile che è questo ex sindaco, e fare pressioni sul governo spagnolo perché non si estendesse il blocco degli sfratti. Per cui mentre noi qui in Italia ancora fino al 30 giugno, se tutto va bene, abbiamo il blocco degli sfratti, in Spagna in Catalogna sono già almeno 3 mesi, mi pare che già da novembre, da ottobre, se non da settembre, che sono ricominciati gli sfratti, e sono ricominciati come tsunami, cioè è veramente quotidiano, è più che quotidiano, ci sono delle volte 3-4 sfratti nella stessa città nello stesso giorno, con enormi spiegamenti di polizia, e quasi sempre ci sono dietro questi fondi, che sono riusciti a agire contemporaneamente sul piano istituzionale e sul piano finanziario, e questo per una città, un paese, è una catastrofe. La situazione del mercato immobiliare in Spagna e in Catalogna era già catastrofica, in questo momento è controllata da questi monopoli. A Barcellona, sempre per gli studi che sono riusciti a fare i sindacati inquilini, un appartamento in affitto su tre è di proprietà di un grande proprietario, di un grande di uno di questi mostri della finanza internazionale.
Beh, il quadro che hai descritto per la Spagna è piuttosto tragico. Passerei quindi a chiederti insomma come può succedere qualcosa di simile in Italia. Facendo un breve quadro della situazione immobiliare, appunto, come dicevi tu, il blocco degli sfratti è stato qua prolungato fino al giugno 2021, però il 2020 è comunque stato un anno sicuramente difficile per chi deve pagare un affitto, molti inquilini infatti non sono riusciti a farlo. Qualcuno è riuscito a organizzarsi, a chiedere autoriduzioni o comunque a non pagare l'affitto, però quel che è certo è che si tratta di un mercato che non è stato sicuramente florido nel 2020, nemmeno dal punto di vista di chi invece una casa la mette in affitto. Mi viene da pensare anche alle migliaia di studenti fuori sede che sono tornati nelle loro città di origine o che comunque faticano a continuare a pagare un affitto a fronte del fatto che questi affitti stessi non sono invece diminuiti. Questo più o meno è il panorama italiano che mi sembra di vedere, ma se tu vuoi delinearlo invece dal punto di vista dell'abitare, insomma, raccontaci.
Sì, no, esattamente come l'hai raccontato tu, aggiungerei solo che è molto difficile sapere esattamente che cosa sta succedendo, perché effettivamente il problema che si sta presentando per moltissime persone si delinea ancora come un problema individuale o familiare, nel senso centinaia, forse migliaia di famiglie si stanno indebitando per far fronte ai pagamenti dell'affitto o non stanno pagando affatto, probabilmente si stanno mettendo nelle mani dell'usura, ci sono usurai e crimine organizzato che va a bussare a casa neanche più degli inquilini ma dei proprietari. E quindi il tipo di meccanismi che si stanno muovendo in questi ormai quasi diventerà un anno di blocco degli sfratti sono difficili da vedere, da analizzare, e probabilmente li vedremo soltanto in futuro, insomma gli effetti li vedremo solo in futuro. Quello che è chiaro è che c'è moltissima gente che non paga l'affitto, moltissima gente che ha negoziato, per lo più sono riusciti a negoziare gli inquilini che hanno un rapporto, il cui proprietario è un piccolo proprietario. È molto più importante per un piccolo proprietario mantenere il rapporto con l'inquilino piuttosto che per chi ha 15, 20 o 100 o 6.000 case, come è il caso in affitto, come è il caso di alcuni grandi proprietari qui a Roma. Ora, noi abbiamo per un periodo anche con Napoli Monitor, anche con la rivista Lo Stato delle Città, abbiamo seguito la questione dello sciopero degli affitti. E chiaramente è una cosa che sta covando, che sta crescendo e che a un certo punto esploderà. Appunto è molto difficile capire come potranno reagire sia le istituzioni che i mercati. Fino adesso quello che è abbastanza evidente è che si è tutto affidato a questa idea del contributo all'affitto, che ovviamente non arriva a coprire neanche le briciole di chi non riesce a pagare, anche perché, e questo è il lavoro che abbiamo fatto ultimamente con la rivista Lo Stato delle Città, anche perché la struttura della proprietà immobiliare è così concentrata, nonostante normalmente si parli dell'Italia come paese con i proprietari, no? Noi abbiamo pubblicato di recente un articolo di Marco Peverini che analizzava, fatto insieme all'Osservatorio sulla proprietà dello sciopero degli affitti, che analizzava la struttura della proprietà, e sostanzialmente se uno trae le conclusioni da queste analisi capisce che il contributo all'affitto arriva alla fine per lo più nelle tasche dei grandi proprietari, perché sono quelli che dominano il mercato degli affitti. Per cui questo sarebbe un primo passaggio, sarebbe cominciare a pensare a altre forme di tutela dell'inquilino e anche del piccolo proprietario contro il grande proprietario, no? Contro la grande proprietà, soprattutto in un momento in cui è possibile, appunto come scrivo nell'articolo, che si stia sfruttando questa forma di grande concentrazione, cioè ulteriore concentrazione della proprietà, diciamo ulteriore gentrificazione, no? È come se gli stessi gentrificatori fossero gentrificati, non so se spiego, c'è pure un termine molto bello che è l'ipergentrificazione, no? Quando le grandi concentrazioni immobiliari vengono spodestate da concentrazioni immobiliari ancora più grandi, e questo è quello che potrebbe avvenire in questo momento, proprio perché il mercato immobiliare è fintamente immutato, nel senso, se uno va a guardare i prezzi delle case su Idealista continuano a essere gli stessi praticamente di prima della pandemia, ma tutti sanno che qualunque proprietario, diciamo piccolo medio proprietario, è disposto a scendere molto di più per vendere o per affittare la casa di quanto non lo. Adesso i prezzi sono addirittura, in alcuni casi sono, lo dicevano alcuni compagni di Asia USB, molto spesso ci sono dei proprietari che scendono con i prezzi loro che vorrebbero, i prezzi che mettono alle loro case sono addirittura più basse del canone concordato, cioè il prezzo di mercato è sceso ancora più in basso del canone concordato stabilito dai sindacati, no? Quindi insomma è una situazione sicuramente esplosiva in cui chi ha molti soldi può fare enormi affari, e qui io nell'articolo mettevo,
e qui si inseriscono i fondi, o meglio potrebbero inserirsi i fondi,
sì, diciamo. Io nell'articolo sono rimasto un pochino cauto in una serie di cose che invece sono molto evidenti, per cui ho detto si potrebbero star prendendo la città, c'è bisogno di molta più ricerca, diciamo il mio cervello non è abbastanza per coprire una cosa così complessa, infatti stiamo cercando di lavorarci anche con molte altre persone che sono molto più esperte di me su queste cose, e cercando di mettere insieme le informazioni che abbiamo. Qui a Roma è chiaro che almeno 5 spazi sociali sono già nelle mani di Cerberus e Blackstone, che sono i due nomi che io faccio. Sto parlando di spazi sociali nel senso centri sociali, case occupate importanti, insomma situazioni di valore d'uso, no? Che vengono recuperate da questi grandi investitori o attraverso le cartolarizzazioni dei denti o attraverso questo mercato perverso che cerco di spiegare nell'articolo, che è quello degli NPL, no? Dei crediti deteriorati, che è il sistema in cui sono entrati in Spagna. Sostanzialmente tutto quello che non produce valore, tutto quello che, su cui banche o investitori hanno investito e sanno che non potranno recuperare il credito, può essere un mutuo che non viene ripagato, può essere una macro operazione urbanistica fallita, viene infilato in questo sacco degli NPL, non performing loans, e ceduto a delle società che si presentano come banche, non sono banche, l'equivalente della bad bank, la Sareb qui in Italia. Io non ce l'ho chiaro perché è molto difficile, ma sicuramente già esiste una struttura che si chiama REV, è una società di gestione crediti interamente proprietà di Banca Italia, cioè finanziata sostanzialmente dalla Banca d'Italia, coperta da Cassa Depositi e Prestiti, e che si sta occupando di svendere o vendere o trattare il patrimonio delle banche, i crediti deteriorati delle banche. E in questi crediti deteriorati, che sembrano numeretti, in realtà ci finiscono posti, case, famiglie, progetti sociali. Io posso solo ipotizzare quanto grande può arrivare a essere un mercato del genere. Diciamo, quando uno si inoltra in questa melma di pagine di finanza, di investitori, eccetera, eccetera, si ritrova cifre, insomma, gente, insomma, come si può dire, commentatori che dicono NPL dopo la crisi è cresciuto enormemente, ci sono grandi possibilità di investimento, e se uno lo trasferisce alla città vuol dire sostanzialmente che dei grandi speculatori si stanno comprando pezzi di città approfittando della crisi, e non è un caso, vengono chiamati fondo buitre, no? Fondi avvoltoio, perché si nutrono dei cadaveri.
Beh, ringraziamo quindi il tuo cervello e la concentrazione di cervelli che ha deciso di addentrarsi in questa melma per trarne qualcosa di chiaro. Mi sembra che insomma i segnali siano anche preoccupanti.
Sì, approfitto un secondo solo, vai, per dire perché è un momento molto difficile per l'editoria indipendente, per cui noi tutto questo lavoro lo stiamo facendo attraverso Napoli Monitor e attraverso la rivista indipendente che sicuramente, insomma, conoscete, è stato spesso anche presentato lì in radio da voi, comunque al Stato delle Città, che noi abbiamo sempre venduto nelle presentazioni, per cui in questo momento è molto più difficile fare presentazioni, non facciamo presentazioni online, quindi chi fosse interessato a questo tipo di discorsi, la rivista si vende in poche librerie, si trova sul sito di Napoli Monitor, però è distribuita sia a Napoli che a Roma, che a Torino, che a Milano, a Bologna, a Palermo, e quindi insomma però c'è bisogno di uno sforzo attivo per andarla a cercare, perché non riusciamo più a portarla. Poi faremo presentazioni sia a Napoli che a Torino che a Roma, però appunto è un momento in cui è tutto molto più difficile.
Ah, come Radio Blackout condividiamo pienamente questo momento di difficoltà, e anzi rilanciamo, se vuoi anche dirci dove si trova a Torino la rivista.
Sì, dovrei aprire il sito per cercarlo, perché io sono allora... molto presente dove si vende a Roma, però basta aprire la pagina napolimonitor.it e c'è sul lato un quadrato con scritto lo Stato delle Città, e lì si trova la lista delle librerie. Quindi
perfetto. Grazie mille. E se vuoi aggiungere ancora qualcosa a conclusione del discorso che abbiamo fatto oggi, anche magari a livello organizzativo, di come gruppi di inquilini o qualcosa di simile si sta muovendo qua in Italia?
Ma allora, ci sono una serie di questioni che si muovono sia a livello europeo che a livello globale, sia diciamo comincia a vedersi l'eco, no? E a me piace molto usare l'espressione sciopero degli affitti, perché credo che dia la possibilità di dare un valore politico al gesto anche di disperazione, no? di tante famiglie, individui e gruppi che si sono trovati a non poter far fronte a una cosa che delle volte sembra quasi una questione di moralità, no? Non pagare l'affitto è difficile. Però siccome siamo, diciamo, nella storia dei nostri movimenti c'è sempre stata l'autoriduzione, non è escluso che si possa verificare quando, diciamo, la situazione si esaspererà al punto da renderlo inevitabile, non è escluso che si possa verificare un momento di effettiva autoriduzione o sciopero collettivo che colpisce l'affitto e magari il mutuo. Cioè, probabilmente l'unico modo per invertire questa tendenza è che ci sia una forma di azione collettiva in cui si richieda un intervento immediato delle istituzioni per bloccare la finanziarizzazione di un bene essenziale come la casa, ma bloccare gli affitti, l'aumento degli affitti, che ovviamente queste entità possono far salire a loro piacimento, ad esempio con una misura come il rent control, no? Diciamo una forma aggiornata dell'antico equo canone. Queste cose già stanno succedendo. A Berlino è stato approvato un tetto agli affitti proprio a gennaio, in Catalogna anche c'è stata una iniziativa legislativa popolare che ha introdotto il blocco degli affitti, e naturalmente si tratta di mobilitazioni molto difficili, perché la grande proprietà non fa altro che Confedilizia, che continua a avvelenare il dibattito cercando di far credere ai piccoli proprietari, cioè a chi ha una casa o due case, che i loro interessi coincidono con quelli di Goldman Sachs e di Cerberus. E naturalmente, cioè, chiunque abbia un paio di neuroni che funzionano sa benissimo che la grossa differenza non è tra chi si è faticosamente comprato una casa e tra chi non ce l'ha, ma è tra chi c'ha zero, una, al massimo due case, e chi ce n'ha 1.000, 2.000 o 10.000, o come nel caso di questi enti, no? Per cui queste strutture. Per cui se uno riuscisse a riarticolare un discorso collettivo di lotta per la casa, in cui si capisce qual è effettivamente la controparte, e si trasforma quella che può essere, che si articola sempre come una battaglia tra l'inquilino e il suo proprietario, in una battaglia degli inquilini e dei piccoli proprietari al massimo contro una struttura di potere che si vuole prendere tutto. Io credo che questa è una cosa difficile da articolare, anche su cui c'è bisogno di più riflessione, perché è ovvio che il problema qui non è la difficoltà del piccolo proprietario, ma il fatto che a Roma sono morti 11 senza tetto dall'inizio dell'inverno, quindi insomma, è anche molto difficile mettersi nella pelle di chi non riceve il contributo all'affitto, insomma, sono problemi quasi secondari, no? Però probabilmente è necessario costruire una forma di mobilitazione ampia che raccolga tutto quello che è legato alla precarizzazione del mercato immobiliare che consegue alla concentrazione finanziaria, no? Questo meccanismo va contrastato. E c'è una proposta della European Housing Coalition che è insomma una rete di realtà europee, cioè di mezzo Abita di Lisbona, che è una delle strutture che si sono opposte più strenuamente alla gentrificazione nel centro di Lisbona, insomma una rete molto importante europea che chiama a una mobilitazione il 27 marzo come giornata europea per la casa, e considerando che queste politiche partono dall'Europa, nel senso la svendita del patrimonio immobiliare spagnolo ai grandi fondi è partita con un'iniziativa europea, secondo me è molto importante che si tenga sempre presente il livello europeo. Poi il controllo dei l'ha stabilito il Comune di Berlino, quindi iniziative municipali che fermino quella che potenzialmente può essere un massacro sono fondamentali, però bisogna agire su tutti i livelli diciamo sia istituzionali e sempre a partire da un'azione diciamo collettiva di movimento.
Bene, noi ti ringraziamo. Ci tengo a precisare che anche a me è sempre piaciuto molto utilizzare il termine sciopero degli affitti, e l'ho seguito con molto favore soprattutto negli Stati Uniti, quindi dai forte con lo sciopero degli affitti. Ricordiamo ad ascoltatori e ad ascoltatrici di andarsi a leggere l'articolo Toccare il fondo su Napoli Monitor, a cercare dove trovare la rivista lo stato delle città per sostenere il progetto. E beh, noi Stefano ti ringraziamo e sicuramente ci grazie risentiremo più avanti.
Come no, grazie mille, ciao
ciao.